Carmelo Vranic, lei è un pittore di professione. Il nostro primo incontro però mi ha detto subito che per lei la pittura, effettivamente l'arte è meglio guardarla che parlarne e io sono d'accordo su questo. Però siccome lei vive effettivamente di pittura, vorrei sapere, per lei la pittura è più un piacere personale, un lavoro, una necessità o un veicolo per comunicare qualcosa agli altri?
Sono tutte queste quattro cose messe insieme. Naturalmente lo stimolo è primordiale, è primitivo, ti prende il momento che non puoi più farne a meno. Io ho avuto la fortuna che questa voglia mi ha preso da giovane, per cui ho vissuto quasi tutta la mia vita, tranne qualche brevissimo periodo quando sono nati i miei figli. Tra l'altro ero molto giovane anche, però insomma è stata una pausa molto breve e ho ripreso e tuttora a 58 anni sono a tu per tu con l'arte e non so cosa farò. Devo ancora vedere cosa farò da grande.
Beh, questo è bello perché vuol dire che non si è fermato, insomma, che è
Sai, l'arte è una cosa che non ti dà mai la soddisfazione ultima proprio. Ti lascia sempre degli interrogativi e questi interrogativi vanno risolti. Poi ne intervengono altri che a un certo punto arricchiscono e ti permettono di andare avanti nella tua ricerca.
I suoi quadri rappresentano una contemporaneità elevata a mito. Penso per esempio al cormorano che esce dal petrolio visto come un'araba fenice, un'immagine che l'ha colpita molto. Ed è come una visione del mito classico in chiave surreale, un avvicinamento un po' anche al mondo fantasy. Come si mescolano, per lei attualità, mito e fantasia?
L'arte, l'artista dovrebbe andare parallelamente agli loro tempi. Il buon artista sente questo, sente, cioè, ha nell'istinto suo del vivere in contemporaneità ai propri tempi. Il genio anticipa un po' questi tempi, però minimo minimo bisogna correre parallele, inseriti nel tempo in cui si vive, si opera.
Però diciamo questa commistione poi col fantasy, con la fantasia, con il mito, è qualcosa che c'è cioè un retaggio suo, diciamo, di studi personali, di passioni personali, questa rievocazione del mito in chiave magari appunto moderna o postmoderna addirittura.
Sì, certo, questa è una necessità, è una curiosità molto personale. L'arte è una disciplina, se vogliamo chiamarla così, molto individuale, per cui si può interpretare la stessa problematica in maniera diversa da artisti diversi. Io la interpreto così e forse sarà per la mia formazione, per le mie curiosità precedenti o curiosità che non hanno a che vedere con l'arte figurativa in sé, però sono estrapolate da questa mia voglia di rendere visibile il mio pensiero. Il pensiero non è solamente uno, è un bagaglio interiore che l'arte ti permette di visualizzare.
Lei si definisce autodidatta, però ha avuto rapporti col mondo artistico austro-tedesco, per esempio, con l'Accademia di Salisburgo di stampo espressionista. Ecco, per lei serve un'accademia e quali affinità ci sono tra lei e l'arte viennese e austriaca?
C'è un'affinità molto, molto forte perché io sono di qua, per cui sia da un punto di vista umano che da un punto di vista artistico la mia influenza è del tipo mito-europeo, per cui è fatale che sia stato influenzato sia dal giovane artista come degli anni 60 e 70 dall'arte psichedelica, era molto di moda all'epoca la psichedelia sia in musica che che negli artifici. Figurativo, fa parte della generazione degli anni 60-70, questo come stimolo. E questa, e questo sta la mia base fantastica proprio, no? Uh-huh. E invece come linguaggio penso che io sia stato influenzato appunto dalla mia stessa natura dell'essere nato qua. Uh-huh. Per cui è stato più naturale per me andare a fare dei corsi estivi a Salisburgo che in un'altra parte dell'Italia, perché conoscevo già la problematica. Uh-huh. A un certo punto tutte le persone, artisti o no, vanno alla ricerca delle proprie origini. Io ho fatto questo, uh-huh, sia come essere umano che come artista.
E dell'Accademia come istituzione cosa ne pensa? Serve?
Sì, serve molto per imparare le tecniche, imparare il linguaggio. Non serve se credi a ciascun maestro, a ciascun professore che ti trovi davanti. Se lui ti vuole insegnare l'arte, questo non va bene. Se lui vuole insegnarti come visualizzare il tuo pensiero attraverso dei linguaggi, delle tecniche, questo serve.
I suoi primi approcci con l'arte sono avvenuti a Venezia. In questi giorni appunto si svolge la Biennale. Per lei che cos'è oggi la Biennale? È più una mostra, più un mercato? Ha ancora una funzione? È solo spettacolo?
No, Venezia è sempre stata divertente. Anche se è stata molto criticata, sono stati delle tendenze che hanno fatto scuola poi. A un certo punto non me la sento di criticare fino in fondo una manifestazione come la Biennale, perché sì, uno può dire che ci sono delle cose estreme, ma quelle cose estreme, come per la battuta di prima, che il genio anticipa un po' i tempi, fra questi che fanno delle cose estreme, forse c'è qualcuno che effettivamente anticipa i tempi, e bisogna fare attenzione a queste cose qua proprio, no? Uh-huh. Una manifestazione come la Biennale di Venezia.
Uh-huh. Lei tiene dei corsi di pittura, quindi in certo senso è anche un insegnante di pittura. Partendo dalla cosa che mi ha detto, che non si insegna l'arte ma casomai la tecnica, che cosa si sente di poter dare ai suoi allievi, e che soddisfazione le dà insegnare?
La situazione la danno loro, la situazione è che quando vedo dei miglioramenti nel loro linguaggio, pur mantenendo le caratteristiche individuali, spirituali loro, io qua non voglio interferire, per me è una grande soddisfazione questa, no? Naturalmente con l'esperienza che uno, come me, ha avuto in 30 anni di lavoro in diversi percorsi, è chiaro che ho imparato delle tecniche magari abbastanza inusuali, e ai miei allievi, se hanno bisogno, cerco di comunicare loro questi linguaggi. Uh-huh. Che delle volte a me non servono, ma io sono io, loro sono.
Uh-huh. Certo. Parlando di un tema che a me personalmente affascina abbastanza, cioè l'arte su commissione ieri e oggi. Per Caravaggio per esempio la commissione era uno stimolo, spesso però effettivamente si deve raggiungere un compromesso. Lei, che effettivamente ha ricevuto anche delle commissioni importanti, penso al foyer del Museo di Mozart a Salisburgo, che tipo di commissioni affidano di solito, e lei come riesce a conciliare, diciamo, la sua intuizione, la sua idea con le esigenze poi del committente?
Ma io penso che la commissione per un artista sia molto importante, a differenza di tanti altri colleghi miei che non sono tanto contenti, no? Io ho trovato stimoli nuovi, ho imparato queste tecniche che insegno ai miei allievi proprio con le commissioni non sapevo, non mi sapevo usare dei materiali, idee magari le avevo, però bisogna imparare nuovi modi per dipingere un muro, per fare un tombleau. Sono state esperienze per me molto, molto valide, per cui anche per una questione pratica, no? Anche se un artista non vende tanto i suoi quadri, nel caso mio che sono un pittore, sopravvive con i lavori su commissione e i suoi quadri se li tiene e li vende per un pezzo equo, non li svende.
Ma per esempio una curiosità che ho, per esempio nel museo, appunto nel foyer del museo di Mozart a Salisburgo, cioè le è stato indicato comunque un tema che lei doveva rappresentare o è stato libero di scegliere il soggetto?
No, è stato presentato un progetto da un amico mio architetto, Alfred Pantler, quello che non è il museo Mozart, è la casa dove abitava Mozart. Una parte è adibita al museo, una parte ristorante. In questa divisione è stato una divisione fra museo e questo ristorante, è stato presentato un dipinto murale ispirato naturalmente alla Salisburgo del Settecento. Io ho messo dentro elementi musicali, peccato che non ho qua qualche fotografia, qualche testimonianza.
Quindi diciamo, ha avuto un po' alcuni input e poi diciamo è stato a lei, poi lei ha visto come realizzare la cosa, come...
Così è stato.
Bene, le nuove tecnologie, per esempio videoclip, internet, sono dei mezzi validi di espressione, possono essere utilizzati dall'arte, devono entrare a far parte del circuito dell'arte per lei oppure no?
Sì, perché i tempi cambiano, anche io ho usato già negli anni 70 i video, c'era il manchionaro, le posizioni di diapositive a dissonanza incrociate già nel 74, 75 si facevano con 2, 3, 4 proiettori, con il commento musicale, eccetera, no? È un supporto molto, un supporto notevole.
Però lei predilige comunque pennelli, colori, diciamo mezzi tradizionali, giusto?
C'è un ritorno anch'io. Io sono tornato dopo un periodo di sperimentazioni, sono tornato al pennello, al colore, alla tela, non con qualche difficoltà. Poi a un certo punto
ho capito. E sempre in tema di multimedialità, lei anni fa ha collaborato con il Festival del Cinema di Fantascienza, a cui appunto sia Fucinemute che la Cappella Underground sono appunto particolarmente legati. Qual è stato il suo ruolo, come si è trovato, qual è stata la sua esperienza?
Con la Cappella Underground non ho avuto rapporto di lavoro proprio, invece con l'organizzazione, con l'allora azienda di produzione turistica, in altra maniera l'azienda, comunque l'azienda che si occupava del turismo di Trieste, è stata la prima a organizzare un festival di fantascienza. Gli ultimi due festival o tre ho collaborato per il catalogo e per il manifesto. All'epoca il direttore era il dottor Stelio Rosolini e il presidente del consiglio di amministrazione l'allora senatore Tom Besi. Poi non so perché a un certo punto, verso l'inizio degli anni 80, il festival non si è fatto più.
Comunque la ricorda come un'esperienza positiva?
Come si diceva prima, tutte le cose fatte su commissione ti stimolano e ti fanno fare delle serie di lavori che precedentemente non avevi niente proprio.
Le faccio un'ultima domanda, dove sta andando l'arte secondo lei?
Speriamo bene. La ringrazio. Ciao, bene.
Grazie.